Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Appuntamento al venerdì con le notizie più rilevanti a livello internazionale. Do subito il benvenuto all'economista e saggista Armando Savini.
Grazie Carlo, buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono.
Allora, abbiamo selezionato un po' di notizie. Io direi che partiamo con l'altra parte, andiamo all'altra parte dell'Atlantico, andiamo in America, perché è una notizia molto molto interessante. È che le società statunitensi come BlackRock, citiamo la più famosa ma non è l'unica, stanno abbandonando quella che possiamo definire l'ossessione, no? Per il clima, per questa transizione, mentre in realtà l'Europa sta perseguendo il disegno, no? Vogliamo parlarne, Armando?
Sì, ricordiamo che BlackRock, anche il CEO, aveva 2 anni fa mandato una lettera a parecchie aziende in cui in soldoni diceva: se voi non vi adeguerete alle nuove linee green, i vostri titoli perderanno quota. E quindi era proprio una specie di racket, è stato fatto in maniera molto soft. E adesso anche proprio BlackRock, che era la grande multinazionale, insieme anche a JP Morgan, che guidavano questo progetto verde, si sta ritirando da questi progetti di cambiamento climatico e sta prendendo proprio le distanze dalla ESG, proprio questi, no, l'agenda per il cambiamento climatico, e perché hanno proprio visto che non è sostenibile. Questo l'avevamo già visto, mi sembra, l'anno scorso, perché c'era già stato un segnale da parte di BlackRock in questo senso, ma adesso proprio c'è stato questo ritiro sia di BlackRock sia di JP Morgan, che stanno abbandonando queste linee green e si stanno muovendo nella direzione opposta, quindi stanno tornando a un capitalismo 2.0, se vogliamo chiamarlo così, il vecchio buon capitalismo che andava negli anni 80, 90, e anche perché, insomma, abbiamo visto che Cina e India, per esempio, sono paesi che stanno utilizzando molto i cosiddetti fossili, tra cui poi anche il carbone. Quindi i BRICS sicuramente non permetteranno alla NATO, quindi all'agenda occidentale, di cambiare il loro modello economico, anche perché questo, come abbiamo già visto, porta a riduzioni anche di produttività, perché questi modelli, chiamiamo così, che sono clima friendly, chiamiamoli così, in realtà sono dei modelli poco efficienti e che non risolvono la questione climatica. Si parla tanto di CO2, ma sappiamo bene che l'anidride carbonica è vita per le piante, quindi non si vede perché dobbiamo togliere la vita alle piante, che poi la trasformano in ossigeno e in glucosio. E mentre non si parla mai dei famosi NOx, gli azotati, non si capisce perché alle famosi incontri del COP26 e co, e questi personaggi vadano con 400-500 jet che hanno un inquinamento pauroso. Ecco, quindi anziché puntare il dito contro gli NOx, si sta puntando il dito contro il CO2, ed è chiaro che è una campagna ideologica per creare un nuovo business, perché, come sembra, abbiamo detto tempo fa, spiegai in qualche puntata scorsa, forse qualche mese fa, gli investimenti, al crescere degli investimenti, il tasso di ritorno diminuisce, è la cosiddetta efficienza marginale del capitale. Quindi, quando si parla di deindustrializzazione o di cambiare modello, facendo fuori la concorrenza, è perché si vuole fare tabula rasa, partire con nuovi investimenti con un alto tasso di ritorno, di profitto, perché il cuore del turbocapitalismo è proprio questa accumulazione, diremo quasi infinita, di profitto per il capitale. Ma man mano che andiamo avanti, il tasso di ritorno, siccome crescono gli investimenti, più aziende investono, aumenta il prezzo dei macchinari e paradossalmente diminuisce il prezzo dei beni finali, perché aumenta l'offerta, quindi diminuiscono anche i ricavi, eccetera eccetera, e questo comporta necessariamente, logicamente, una riduzione costante, se non più che proporzionale, anche dei profitti. Quindi c'è necessità per il turbocapitalismo, perché possa continuare a sopravvivere, proprio di deindustrializzare, depopolare, anche come hanno già detto, e poi questa inversione green. Però abbiamo visto che l'America sta tornando al vecchio modello, a quel modello, a quel capitalismo più instabile che era prima. Ecco. Mentre i paesi BRICS non si allontaneranno dai loro modelli, e quello che notiamo è che invece l'Unione Europea va nella direzione opposta, quindi tutti prendono la scialuppa di salvataggio, ma l'Unione Europea continua ad affondare, perché questi progetti molto costosi, in realtà come verranno sovvenzionati non sappiamo. Si parla di...
O forse si sa bene con i soldi dei privati.
Esatto, perché si parla tanto di debito pubblico crescente, quindi non si potrà andare a, a crescere il debito pubblico, anche perché abbiamo adesso già la crisi ucraina che ha spinto, no, la famosa economia di guerra, eccetera, eccetera. Quindi l'unico modo sarà quello di andare a tassare i cittadini europei e creare quello che abbiamo detto prima, essere un socialismo climatico. Quindi, e proprio alcuni giornali americani parlavano di questa tendenza, di questo controllo centralizzato di tipo comunista che l'Europa starebbe appunto per intraprendere. Cosa che parlavo anche nel mio libro tempo fa, come in realtà l'Unione Europea sia EURS, quindi assomiglia molto all'URSS. Questo giochino con la E davanti. Ricordo che c'era un libro di Bukowski, un dissidente russo, che nel 2004 scrisse proprio EURS, cioè il volto totalitario dell'Europa. Cioè questi russi che avevano già sentito sulla loro pelle, no, l'odore del totalitarismo, lo hanno riconosciuto subito prima degli europei, e appunto Bukowski scrisse nel 2004 questo libro.
Quindi 20 anni fa. Senti Armando, a Bruxelles si è svolta questa settimana un vertice straordinario, definito straordinario, negli edifici del Consiglio dell'Unione Europea. È talmente straordinario e riservato che sembra essere stato transennato il perimetro attorno al quartiere della sede. E questo per rilanciare, sembra di nuovo l'ennesimo New Deal, no? Il nuovo corso. Ecco, come la interpreti questa cosa? Anche come una reazione, diciamo, al ritirarsi dei grandi fondi di investimento tipo BlackRock? Ricordiamo che Vanguard era uscito poco più di un anno fa anche, no? da questa diciamo, ideologia, chiamiamola green, da loro ovviamente sovvenzionata.
Devono compensare. Da una parte noi abbiamo, ricordiamo sempre come il discorso dei tassi di interesse. Da una parte abbiamo le grandi aziende americane che non possono rischiare il default. Ricordiamo che gli alti tassi hanno creato problemi non solo alle banche ma anche alle grandi aziende. Quindi bisogna ritornare anche ad avere un'energia più competitiva, perché il Green Deal non dà energia competitiva. E noi stiamo assistendo all'arachiri dell'Europa. Abbiamo già visto con la crisi ucraina, l'Europa si sta suicidando, e ora con questo Green Deal continua ad affondare il Titanic europeo. Ricordiamo che l'Europa è stata l'Unione Europea è stata voluta dagli americani, ed è un po' quel capro espiatorio, quella carne da macello che bisogna sacrificare in nome delle elite, dell'elite finanziaria e dei poteri forti americani. Quindi se gli Stati Uniti devono rilanciare la loro economia, e queste multinazionali green che hanno oramai investito vogliono vedere le loro entrate, i loro profitti, certo che l'Europa è il miglior capro espiatorio, la miglior carne da macello per soddisfare gli appetiti turbocapitalistici di queste aziende.
Senti, in questi giorni Draghi ha esternato ancora in una... congresso alla HULP, quindi a Bruxelles, ma come la interpreti tu? È una autocandidatura che sta portando avanti? Ha fatto alcuni passaggi, diciamo, almeno come concetti molto forti, perché dice che bisogna fare delle cose completamente nuove per l'Unione Europea, per portarla a diventare Stati Uniti, no? Dell'Europa. Poi ci sono anche alcune affermazioni, tipo Macron, che ha detto Draghi è un mio carissimo amico, ma dopo le decisioni si prendono dopo le elezioni. Quindi ha dato un buffetto, ma anche un mezzo ceffone, come dire, è tutto da vedere, insomma.
Ma guarda, Draghi è l'uomo di Goldman Sachs, è l'uomo che fa gli interessi delle grandi elite finanziarie d'oltreoceano, quindi non è che mi sorprende. Ricordiamo che l'Europa, come abbiamo detto, l'Unione Europea è una creatura delle elite finanziarie americane. Quindi Draghi sta qui per salvare il salvabile. Ricordiamo che l'euro e tutto qui, il carrozzone dell'Unione Europea, serve agli interessi delle elite finanziarie americane. Quindi, come quando era presidente della Banca Centrale, lanciò il famoso whatever it takes per salvare l'euro, ora sta qui per salvare l'Unione Europea. E credo che il discorso che vuole portare avanti, ma già cominciato Gentiloni tempo fa, si parlava anche di fondi di guerra, eccetera, è quello di una unione fiscale, che come abbiamo detto rimane l'unica soluzione possibile per evitare il crack dell'euro. Ma non so quanto questa strada sia percorribile.
Soprattutto per la Germania.
Certo, in questo direi momento.
In particolare. Passiamo al Medio Oriente, perché qui ci sono parecchie cose da dire. Gli Stati Uniti hanno già dichiarato ufficialmente che non appoggeranno una escalation bellica di Israele contro l'Iran, ma intanto Netanyahu sta comunque portando avanti il progetto della grande Israele. Bisogna anche dire che l'attacco di Israele all'Iran, anzi, lo lascio a te il commento di questo, che è avvenuto questa notte, dove è stata colpita la regione di Isfahan, ma cos'è stato? Un attacco non riuscito, un attacco più dimostrativo?
A mio avviso hanno mantenuto lo stesso livello di Teheran. Teheran ha mandato dei droni detti lenti, di quelli che fanno 300 km all'ora, che sono stati prontamente neutralizzati. Sembra che l'Iran abbia fatto un attacco mediato dagli Stati Uniti, quindi che gli Stati Uniti sapessero di quell'attacco e che abbiano fatto pressione sull'Iran perché attaccasse, rispondesse per mostrare i denti in un certo senso e quindi dire noi sappiamo come colpirvi. Israele ha risposto stanotte, stamattina presto, allo stesso modo, in maniera soft, arrivando vicino all'impianto di arricchimento dell'uranio. Non ci sono stati problemi né alle persone né alle cose, ma anche qui è un modo per comunicare. Stanno comunicando in maniera soft, un po' come facevano noi i militari al fronte durante la guerra mondiale, che lanciavano un proiettile l'uno all'altro, non si ferivano, per farsi capire io vi tengo d'occhio, salviamo più vite possibili, poi fraternizzavano al fronte. Ecco. Credo stiano facendo la stessa cosa perché gli Stati Uniti stanno cercando di calibrare le tensioni in Medio Oriente per evitare l'escalation. Quindi, e Teheran l'aveva già detto, che avrebbero dato una risposta per mostrare che loro non rimangono inermi davanti a un attacco, ma che si sarebbe fermato lì, perché anche Teheran non voleva un'escalation. Escalation che poi ricordiamo potrebbe innescare delle spirali inflazionistiche mondiali, perché il petrolio è legato a quelle zone lì. E addirittura, come dicevo prima, leggevo un articolo su Zero Hedge, che era molto interessante per quanto riguardava appunto i futures. Diceva: i futures invertono tutte le perdite, il petrolio scivola dopo che l'Iran minimizza gli attacchi israeliani e segnala l'assenza di ritorsioni. Quindi c'erano anche delle scommesse dietro, ci sono anche delle scommesse su quello che potrebbe succedere, e questa è la parte economica, finanziaria, che poi sta dietro la guerra. Quindi ecco, c'è tutto l'interesse anche per un'America che sta ripartendo da un sistema capitalistico instabile, quindi ritorna ai fossili, c'è tutto l'interesse che si rimanga in un certo equilibrio in Oriente, perché ricordiamo che l'Iran e gli altri paesi islamici possono sempre aumentare il prezzo del greggio riducendone l'offerta. Ricordiamo lo Yom Kippur. Yom Kippur negli anni 70 in realtà non fu niente di religioso, era tutto preparato, bisognava in un certo senso dare così una causa prima all'innalzamento del greggio, perché oramai i dollari erano inflazionati, quindi bisognava avere una scusa per aumentare il prezzo del greggio e quindi i sauditi riprendersi quel valore perso con il dollaro svalutato.
Ecco, questo è un passaggio molto interessante per ritornare all'episodio di 50 anni fa, anzi 51, perché fu nel 76 e nel 73 la guerra dello Yom Kippur, appunto. Faccio tempo a ricordarmi io ancora le domeniche in bicicletta o a piedi anche su strade statali, quindi figuriamoci. E, senti, Israele comunque non può fare un vero attacco, ha perso, possiamo dire che ha perso, che non può, quindi non può fare un vero attacco all'Iran. Lo scrive anche il quotidiano israeliano Haaretz, una cosa del genere, quindi il quotidiano il più autorevole, credo, no? Quotidiano di casa.
Beh, Haaretz insomma, è un quotidiano israeliano, anche filo governativo, dice, dire ciò che non si può dire, Israele è stato sconfitto, una sconfitta totale. Dice, gli obiettivi della guerra non saranno raggiunti, gli ostaggi non saranno restituiti attraverso la pressione militare. La sicurezza non sarà ripristinata e l'ostracismo internazionale di Israele non avrà fine. Certo che stanno mettendo, insomma, stanno capendo le cose come stanno. Il problema qui è Netanyahu. Netanyahu che vuole una guerra totale e che va verso la guerra totale. Perché? Per ragioni sia politiche, ricordiamo che Netanyahu, quando ha proposto la riforma del sistema giudiziario, che lo voleva asservito, no, al governo, e ebbe quel dissenso molto forte che sfiorò quasi la guerra civile, Netanyahu aveva bisogno di un nemico esterno, aveva bisogno di creare una minaccia esterna per temporeggiare e per evitare la guerra civile e di perdere il potere al governo. Netanyahu ha anche problemi all'interno del governo stesso. Quindi ecco che il nemico esterno, bisogna costruirsi il nemico esterno. E la cosa interessante è che, per esempio, c'era un articolo, dicevo prima, di Al Jazeera, che parlava delle giovenche rosse, perché a settembre dal Texas sono arrivate in Israele delle giovenche rosse e questo ha cominciato un attimino a mettere in stato di agitazione i palestinesi e non solo. Perché c'è un piano da parte del Movimento del Tempio, che è un movimento ortodosso che vuole riedificare il Tempio di Gerusalemme, di sacrificare appunto la giovenca rossa secondo il libro della Torah, perché questo sacrificio va fatto nel Terzo Tempio. E il Terzo Tempio dovrebbe essere ricostruito sopra la moschea di Al-Aqsa, quindi vorrebbe dire questo, distruggere la moschea per poter riedificare il Tempio. Ora, questo movimento da anni ha già tutto pronto, addirittura hanno fatto degli esami del DNA per trovare i sacerdoti leviti della discendenza di Levi, perché altri non possono fare il rito, tutti quanti gli abiti liturgici, tutte le suppellette, le sagre, eccetera, e addirittura il tempio potrebbe essere ricostruito in pochissime settimane. Quindi era necessario, secondo, alcune fonti, che cosa? Innescare una guerra, avere una scusa e quindi andare a radere al suolo Gaza. Quindi Gaza è il capro espiatorio per rilanciare il progetto politico del grande Israele. Grande Israele che va dal fiume al mare, come dicono le scritture, no? Dal fiume Giordano al mare, o addirittura il grande fiume era l'Eufrate. Però ecco, anche qui poi sono diverse le interpretazioni. Da mare a mare, no? Dicono le scritture. E lette in chiave materialistica. Ecco che poi diventa un messianismo materialistico molto pericoloso. E che cosa succede? Che Al Jazeera scrive di queste giovenche e quindi dicono, ma forse avendo visto le giovenche rosse, Hamas ha avuto paura e ha fatto un attacco. In realtà le cose non stanno proprio così, perché se noi teniamo conto che Hamas è una creatura di Israele, tempo fa lo diceva anche l'anno scorso il Jerusalem Post, parlava di Hamas sovvenzionato da Israele. Ultimamente hanno trovato una valigetta piena di soldi con cui Israele, il governo, pagava Hamas. Quindi, è stata fatta scoppiare proprio questa strage, questa crisi a Gaza, proprio per innescare questa guerra, riprendere la striscia di Gaza per il grande Israele e, secondo alcuni, siccome la Pasqua, la Pesach ebraica, sarà il 22 aprile, cioè fra 3 giorni, forse c'era questo piano di radere al suolo Al-Aqsa, innalzare il Terzo Tempio e inaugurare la Pasqua ebraica del 2024 con il nuovo rito. Ora, secondo alcuni, il Tempio non era proprio lì, ma dalle parti vicine, eccetera. Questo per dire cosa? Che Netanyahu ha motivi interni, ma ricordiamo che parecchi ortodossi sionisti appoggiano il governo e sono nel governo. Sono i cosiddetti Haredim, di cui parlo anche nel libro in un capitolo particolare, a cui si oppongono gli altri ortodossi che sono i Hassidim, quelli antisionisti, perché secondo questi Hassidim, è Dio che dovrebbe, che deve rialzare, riedificare il Tempio di Gerusalemme quando verrà Mashiach, cioè Messia. Mentre quando l'uomo cerca di fare il progetto di Dio, lo rallenta. Per cui questi Hassidim, un po' interessanti, ci sono in Natura e Carta, che è un gruppo, si chiamano, sono i guardiani della città, che sono quelli che paradossalmente sostengono la causa palestinese, sostengono Gaza, sono quelli che vanno a parlare con gli iraniani, che hanno gli amici iraniani contro lo Stato di Israele. Quindi questo è importante perché ci fa capire che l'antisionismo non è anti-giudaismo, anti-ebraismo. Poi il sionismo, abbiamo vari tipi, abbiamo il sionismo di destra, di sinistra, il sionismo liberale, quello religioso. Quindi ecco, in questo contesto notiamo che è molto complesso. Quindi Netanyahu ha l'appoggio di questi Haredim, ha problemi interni nel governo, ha problemi di stabilità e rischiava anche una guerra civile. Tutti ingredienti che messi insieme, insomma, possono innescare la crisi di Gaza. Però ha fatto male i conti perché Biden ha detto chiaramente che non si sarebbe mai schierato con Israele in un intervento, in un'azione militare diretta contro l'Iran. E ricordiamo che l'Iran è appoggiato dalla Russia a missili ipersonici.
E quindi tutto, ecco, direi che questa ultima trattazione rende benissimo l'idea di quanto complessa e intricata sia storicamente anche la situazione in Medio Oriente, e quindi assolutamente diffidare di tutti quelli che semplificano la situazione, tipo storici da 60 secondi o qualcosa del genere. E per quanto riguarda questo botta e risposta che c'è stato in questi giorni tra Israele e l'Iran, i prossimi giorni faranno chiarezza e quindi ci faranno capire, chiarire meglio, diciamo, la situazione di cosa potrebbe venire, e naturalmente le analisi le riprenderemo a partire dal lunedì col nostro tradizionale appuntamento con la politica internazionale, ma probabilmente ci ritorneremo anche assieme ad Armando magari nell'appuntamento nostro di venerdì. Per questo venerdì direi che è tutto. Io ringrazio molto Armando Savini, ricordo il suo canale Telegram Chaos Mega, e qui sotto nel testo in descrizione trovate il link per accedere al canale Chaos Mega. Armando Savini, grazie.
A voi, buona giornata.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.